nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Buongiorno, buongiorno, sono le 11.04.
Oh sì,
benvenuti.
Oh, esse lo sono. Esse lo sono. Allora, sono le 11.04, le ore, in realtà è una di quelle frasi senza soggetto, ma questo è tutto un altro tema che noi non tratteremo.
Però potremo farlo un giorno.
Oggi però parleremo di una parola che punge Danny, succhia il sangue, produce monete d'oro e ogni tanto diventa perfino un insulto politico.
Sì, poi andremo ad ascoltare i rumori nascosti dentro le parole, perché ci sono verbi che sembrano usciti direttamente da un bosco, da una cucina o da un alveare.
E nello svizionario scopriremo che in Ticino ci si può disfare per qualcuno o persino farsi dentro un gruppo senza che ci sia alcun motivo di preoccuparsi.
E come sempre ci accompagnerà anche Valentina Gehrig. Buongiorno Vale.
Buongiorno.
Ben arrivata, per
grazie,
fortuna ci sei. Lo diciamo sempre.
Vogliamo cantare la canzone di Silvio, solo mettiamo Vale.
No.
Vale. Una Vale c'è.
Vale c'è.
Ok. Vale.
Grazie.
Dai con la sigla, che non è una sigla.
Andiamo, andiamo, andiamo. Senti che bello.
Qui di solito arriva il personaggio vagamente comico nel film, no?
Sì. E invece arrivi tu.
Arriviamo là.
Che sei.
Vabbè, vagamente comico.
Sì.
Allora, oggi la parola nel mirino è una parolina piccola piccola di 4 lettere, in realtà sono 5, ma con una vita sorprendentemente motivata. Stiamo parlando della zecca, Z-E-C-C-A, sono 5.
5, giusto, okay. Che ultimamente gode di una certa notorietà.
Eh sì,
sta
perché
zecca.
Sta zecca. Arriva la bella stagione e quindi giornali, veterinari, farmacisti, oltre alla canicola, le cose che tutti gli anni ci diciamo, ci parlano delle zecche che si attaccano agli animali, quindi anche a noi, e qualche volta possono portare delle malattie e quindi vabbè, e ti vaccini, non ti vaccini, apprendi, fai attenzione.
Sì, sì.
E queste cose qua. Ma noi non è un po'... come dire, una celebrity.
Sì, una celebrità indesiderata quasi.
Ho detto celebrity, metti...
Ah, bravo, aspetta.
Scusami.
Franchi,
è indesiderata, ma il bello è che questa, signore e signori, non è l'unica zecca della nostra lingua. Anzi,
anzi, perché esiste anche la zecca che produce denaro, dicevi prima.
Assolutamente sì. Ricordatevi, dopo assolutamente bisogna mettere o sì o no, non assolutamente basta. Assolutamente sì, la zecca con la maiuscola, il luogo dove si coniano le monete.
Che direi essere quasi l'opposto dell'acaro succhia sangue. Una ti porta via il sangue, l'altra ti dà i soldi,
sì,
te li produce proprio.
Anche perché succhiare il sangue può essere utilizzato anche in maniera così figurativa, metaforica, per dire che ti portano via i soldi, tipo per esempio i figli.
Touché.
Allora, naturalmente, la cosa interessante è che le due parole, che sono identiche in italiano, si pronunciano nella stessa maniera, sono identiche, si scrivono nella stessa maniera, non hanno nulla a che fare, anche etimologicamente, l'una con l'altra.
Quindi sono diverse, quindi nessuno ha mai trovato una zecca attaccata a una moneta da 2 franchi, questo possiamo dirlo.
No, perché non gli interessa, gli interessa il sangue.
Esatto, ecco. Ma vogliamo vedere da dove arrivano, Valentina?
Sì, speriamo di no.
Sì.
Esatto. Allora, la zecca aracnide arriva probabilmente da una radice antichissima legata all'idea di pungere o mordere. La zecca che fabbrica monete invece deriva dall'arabo sicca, che indicava il conio, quindi il punzone o il marchio, insomma, usato per imprimere il valore sulle monete.
Sicca scritto con 2 K,
esatto.
Sicca. Sì, dall'arabo. Il punzone, cioè, era un aggeggio che, perché viene fatto a freddo, no? Si prende il disco di metallo e pam, ci si spara su il conio.
Tutto chiaro.
E questo.
E l'altra zecca invece è quella che punge e trasmette malattie?
Proviene dal longobardo zecca, legata a una radice germanica occidentale, tick, che significa pungere. In inglese si dice infatti esattamente tick, in francese tick, scritto tique, e in tedesco zecche. Tutte queste parole risalgono alla medesima radice germanica antica. In queste lingue non esiste la confusione tra i 2 tipi di zecca, perché la zecca, dove si fa denaro, si dice in francese Hôtel de la Monnaie, o semplicemente Monnaie con la M maiuscola. In tedesco Münzstätte, l'ho pronunciato giusto?
Giustissimo.
Questa è fantastica, sì, ho avuto un frisson, stavo per andare a invadere la Polonia.
Sì, okay. Certo, sarebbe orgogliosa la mia professoressa di tedesco. In inglese mint, da cui l'espressione mint condition, che equivale perfettamente all'espressione italiana nuova di zecca, che in sostanza vuol dire appunto nuova come una moneta appena uscita dalla zecca.
Sì.
E quindi dalla zecca, dove si fanno i soldi, viene l'aggettivo e il sostantivo zecchino.
Che oggi fa pensare ad una monetina d'oro o a qualcosa di prezioso comunque.
E infatti nasce proprio come nome di una famosa moneta d'oro della Repubblica di Venezia. Per secoli lo zecchino fu sinonimo di moneta affidabile, di grande valore, un po' come oggi il dollaro o l'euro, eccetera, eccetera, o il franco svizzero naturalmente.
E poi c'è l'espressione oro zecchino,
che significa oro purissimo, e ancora una volta il collegamento con la qualità delle monete prodotte dalla zecca veneziana. Vale.
Sì, e poi a me è venuto in mente così lo zecchino d'oro invece, che è il Festival Canoro dei bambini.
Bambini, sì.
E mi sono chiesta come mai si chiama zecchino d'oro, e praticamente è un omaggio alla favola di Pinocchio e a sua volta al gatto e la volpe, alla moneta d'oro preziosa, che appunto era lo zecchino.
Ecco. Sì, quindi, e tu abbiamo fatto tutto il giro.
Tutto il giro, ma poi c'è anche il verbo azzeccare. C'entra qualcosa?
Un po' sì, si complicano un po' le cose. Secondo l'etimologia più accreditata, ma gli etimologi, i linguisti fanno delle risse da stadio su questo tema. Secondo però l'etimologia più accreditata, deriverebbe dal termine in alto tedesco medio, si riferisce non alla geografia ma al tempo, quindi all'alto tedesco medio, zecken, che significa dare un colpo. In inglese c'è la espressione sock, che vuol dire anche quello, dare un colpo. Il significato è passato da un'azione fisica e concreta, quindi colpire o centrare il segno esatto, a quello figurato più comune in italiano di indovinare, colpire il bersaglio, quindi cogliere nel segno. Cogliere nel segno significa colpire il bersaglio, tra l'altro. È una vicinanza o parentela col termine che ha portato alla fastidiosa vampirella zecca, perché anche lei colpisce e il bersaglio sei tu.
Sì, e fin qui siamo tra aracnoidi, monete e linguistica, ma manca un uso importante, l'insulto, quando dice sei una zecca,
sì,
che nella storia politica italiana ha avuto una certa fortuna.
Decisamente, per molti decenni parole come zecca o zecca rossa, di solito così, sono state utilizzate come insulto rivolto ai militanti della sinistra radicale, zecca rossa.
L'immagine è abbastanza evidente, sì, qui, qualcuno che si attacca, non si stacca più, ti succhia il sangue, non proprio lusinghiero direi.
No, appunto perché è un insulto. Allora, in uso polemico è nato nel linguaggio politico e giornalistico del Novecento in Italia, in Svizzera non si sente molto, oggi è meno frequente di un tempo, ma continua a comparire nel dibattito pubblico ed è tornato prepotentemente di moda grazie, si fa per dire, ai social media.
Sì, che non sono sempre il luogo dove il dibattito raggiunge le sue vette più nobili.
No, diciamo che raggiunge degli abissi di solito, però non ci soffermiamo troppo, abbiamo una rubrica nuova di zecca che ci aspetta.
Il bestiario, questa era la sigla.
Molto bella come sigla. Allora, oggi è dedicato alla onomatopea, parola difficile per dire una cosa semplice.
Sì, l'onomatopea è una parola che imita un suono, è uno dei modi più antichi con cui gli esseri umani hanno costruito il linguaggio. Sentivano un rumore e cercavano di riprodurlo con la voce. Praticamente il primo dizionario della storia era una raccolta di boom, toc, miau, crack.
Sì, pissi, un fumetto, pissi, bao, bao, certo. Era così, assolutamente, perché l'onomatopea, cioè le parole che sono costruite in modo a partire dal suono che le cose che loro indicano produce, ma dopo lo facciamo degli esempi così si capisce meglio, anche oggi usiamo parole che sono essenzialmente delle onomatopee.
Sì. Anche quando parli con i bambini fai i suoni onomatopeici ogni tanto, per sì così capisce.
E lo facciamo per forza. Allora, pensiamo per esempio alla parola ticchettare.
Che fa subito pensare all'orologio.
Ed è giusto, perché deriva dal tic-tac, che è il suono che fa la molla dell'orologio. Quindi il verbo in sostanza ha tutte le cose dei verbi, quindi la desinenza, insomma coniugazione, però alla base, nella radice del verbo c'è il tic-tac.
E poi c'è ronzare, zanzare, mosconi.
Zanzara stessa è una parola onomatopeica.
Sì, trasformatori elettrici degli anni 70 anche.
Tutta roba che ronzava.
Zanzarizzano.
Esatto, da quel suono continuo da lì nasce il verbo, e lo stesso vale per sussurrare.
Qui sembra quasi che ti costringono ad abbassare la voce mentre lo dici, sussurra.
È vero, c'era una cosa molto divertente di Checco Zalone che prendeva in giro Jovanotti e faceva una canzone dove c'era sempre sussurrare, perché Jovanotti non riesce a dire la F.
Fuffurrare.
Allora, uno degli aspetti più affascinanti delle onomatopee è che spesso non imitano soltanto il suono, ma anche la sensazione che quello produce, o le sensazioni che producono quelle attività.
Un po' come borbottare.
Borbottare è un esempio perfetto, perché uno che borbotta non parla davvero, produce una specie di bor 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 indistinto. Infatti il verbo nasce proprio da quella vibrazione confusa, così. Lo stesso succede con balbettare, bisbigliare e brontolare.
Sì, dicevamo, non a caso molte sembrano parole inventate da un bambino.
È così, piacciono le onomatopee, piacciono molto ai bambini e ai poeti, mi viene in mente. I bambini usano spontaneamente meccanismi onomatopeici prima ancora di conoscere il nome di un oggetto, ne imitano il suono. Il cane fa bao, il gatto fa miau, la moto fa vroom.
Sì, lo so che la moto è la tua priorità.
Esatto,
sì.
E poi e poi i poeti hanno utilizzato lo stesso, sì. E nell'ambito della poesia si chiama assonanza, allitterazione, eccetera, eccetera. Ecco, per sì. La cosa curiosa è che questi suoni cambiano da una lingua all'altra, cioè le onomatopee ci sono in tutte le lingue ma non sono uguali. Uno dice ok,
il gallo fa sempre uguale
chi.
Il gallo francese per esempio non canta come quello italiano, per dire.
No, non fa chi.
Cosa fa in Francia?
Fa cocorico.
Ma uè.
Con quell'aria anche un po' saputella.
In inglese
fa cock-a-doodle-doo.
Che simpatico.
Sì, cock-a-doodle-doo.
Quindi il gallo è lo stesso ma si perde nella traduzione.
E più o meno così, questo dimostra che l'onomatopea, non è una fotografia del suono reale, ma è una sua interpretazione linguistica e quindi è mediata dalla lingua.
Dai, è vero, il gallo mica fa davvero chicricchi.
No, il gallo fa... Sì. Però in francese fa cocorico per davvero. Se tu vai in Francia, i galli fanno cocorico e poi tornano a dormire.
Che delusione.
Finché non gli porti una
altra parola, dai. Cinguettare.
Cinguettare è una parola che oggi fa pensare a tante cose, dagli uccellini così, ma anche ai social, no?
Sì, è vero.
Perché prima di diventare un'attività digitale era il verso degli uccelli, cinguettio. Tra l'altro i versi degli uccelli hanno dei verbi molto belli in italiano, quindi magari una volta ci dilunghiamo un po', ma in inglese quello che ha inventato Twitter ha deciso di chiamarlo Twitter e di chiamare i singoli messaggini su Twitter tweet, che vuol dire cinguettio.
Anche il simbolo era un globo uccellino.
Era un uccellino, adesso è X.
Adesso è X, quindi X, è cambiato tutto. Adesso non cinguetta più ma Xa. C'è gorgogliare, altra parola.
Gorgogliare è una parola bellissima, Danny.
Sì, sembra una pentola che bolle, gorgogliare.
O un ruscello, o una bottiglia versata a mare. È una parola che fa quasi sentire il liquido mentre la pronunci.
Sì. Poi c'è la mia preferita.
Dimmi, qual è?
Frusciare. Senti qua, frusciare.
Frusciare, molto bella, un'ottima scelta.
E basta dirla e senti già le foglie mosse dal vento. Senti qua, frusciare.
E qui entriamo in una categoria interessante. Alcune onomatopee sono molto dirette. Toc, sbam, boom. Altre sono più sofisticate e cercano di evocare un'intera atmosfera sonora.
Sì, quasi effetti speciali incorporati nel vocabolario.
Esattamente.
A questo punto serve la nostra consulente ufficiale.
Allora, Valentina, aiutaci tu. Le onomatopee sono considerate parole sere o una specie di giocattolo linguistico? So che è una domanda strana, però ormai te l'ho fatta.
Sono serissime. Anzi, come dicevate anche voi, sono tra le forme più antiche e universali della lingua. Molti vocaboli nati come imitazioni di suoni sono entrati stabilmente nel lessico, nessuno li percepisce più come parole speciali, no? Pensate proprio a ronzare, borbottare o cinguettare. Oggi ci sembrano normali i verbi italiani. E questa cosa succede in tutte le lingue del mondo, a dimostrazione che è probabilmente il modo in cui si arriva al linguaggio, o almeno uno dei tanti modi in cui ci si arriva.
Sì, quindi possiamo dire che una parte della nostra lingua è stata costruita in maniera, diciamo, esperienziale, ascoltando attentamente il mondo, no?
Sì. Prima ancora di analizzare la realtà, spesso abbiamo cercato di riprodurla, proprio come dicevate prima, con l'orecchio.
E questa forse è una bella lezione, perché le parole non nascono sempre nei palazzi, anzi non nascono mai nei palazzi, nell'accademia, nell'università.
E a volte sono nate in mezzo ai grilli, ai torrenti, alle pentole che gorgogliano,
al frinire delle cicale.
Bello,
e continuano
bellissimo questa immagine.
Lo so, ti piace. Sì. Allora, e continuano a ricordarci che la lingua non è fatta di regole e dizionari,
ma anche di rumori, di suoni, di sensazioni uditive
e di ascolto, come sappiamo bene noi che lavoriamo alla radio.
Quando dice do it, lo dice sussurrando. Anche nelle canzoni si usa molto l'onomatopea.
Assolutamente.
È un suono che ci sta nei suoni.
Allora, esercizio per i nostri ascoltatori a casa: pensate alle parole che sono onomatopeiche e che usiamo tutti i giorni e senza rendercene conto, e vedrete che sono moltissime, molte più di quello che pensiamo. Ma adesso siamo arrivati al momento dello svizionario.
Sì, oggi abbiamo addirittura due elvetismi, ma sono espressioni, non singole parole. E la prima rischia di provocare un piccolo malore linguistico.
Perché parliamo del verbo disfarsi. Disfarsi.
Che in italiano standard significa più o meno smontarsi, deteriorarsi, sciogliersi o liberarsi di qualcosa.
Esatto, se dico mi sono disfatto del vecchio divano significa che l'ho buttato via.
Sì, tra l'altro disfatto con due T.
Disfatto con due T.
No, perché molti scrivono disfatto, ho disfatto tutto, ho disfatto l'auto.
Perché la gente tende a scrivere come pronuncia nel nord Italia e nel canton Ticino, nella Svizzera italiana, sì. Si scempiano le doppie, si dice così. Cioè si tende a dire guerra invece di guerra.
Guerra.
In terra invece che a per terra, sì. Per esempio.
Uella,
comunque no, si dice...
Quella.
Sì. No, si dice disfatto con due T, sentire la doppia. Se dico che la torta è disfatta significa che si è sbriciolata. Quindi questo è il significato della parola del verbo disfarsi in italiano.
Sì, fin qui va tutto bene.
Ma nella Svizzera italiana si sente spesso una frase come quell'impiegato si disfa per i clienti.
Ah, che a un italiano potrebbe far pensare ad una lenta decomposizione dietro lo sportello. Cioè
infatti si disfa, poverino, togliete, cambiatelo. Mentre invece significa tutt'altro, significa che quell'impiegato, quella persona si impegna moltissimo, si fa in quattro, che tra l'altro se ci pensate farsi in quattro è un po' la stessa cosa, mi faccio in quattro pezzi per i clienti, si fa in quattro, oppure si fa in quattro è come se lui invece di essere una persona sola fosse quattro persone. Nella Svizzera italiana si disfa.
Sì, quindi si consuma dal gran lavorare.
Esattamente, è l'idea che sta dietro l'espressione. Non è difficile immaginare come sia nato quest'uso. Uno si dà talmente da fare da consumarsi, da disfarsi per qualcuno.
È un'esagerazione molto svizzera.
È molto diffusa nella Svizzera italiana, magari un po' meno tra le nuove generazioni, ma molti ticinesi non si accorgono nemmeno che altrove questo significato di disfarsi non esiste.
Andiamo con un'altra espressione.
È ancora più curiosa, farsi dentro.
Che detta così fa venire in mente tutt'altro, devo dire.
Sì, uso... consiglio nell'uso oltre confine.
No, molta prudenza.
Un carabiniere, volevo farmi dentro, no, ti dica scenda dalla vettura.
Sì, molta prudenza.
Ecco, allora, da noi però si può tranquillamente dire che una persona si è fatta dentro in un gruppo, in un'azienda, in una società e tutti capiamo che cosa vuol dire.
E non significa che ha avuto un incidente.
No, significa che si è integrata, che ha trovato il proprio posto, che è diventata parte del gruppo.
Uno arriva nuovo.
Prende le misure.
Osserva, prende le misure, eccetera. Dopo si fa dentro.
Insomma. Esatto, anzi può essere anche un consiglio. Dai, fatti un po' dentro. È un'espressione molto diffusa qui da noi, probabilmente nasce dall'idea di entrare davvero all'interno di una comunità, di un ambiente, di una realtà sociale.
E così. E da dove arrivano queste espressioni? Andiamo dritti al punto, Valentina. Da dove arrivano?
Sono due esempi interessanti di italiano regionale. Non sono errori e non sono dialetto, sono usi locali sviluppati nel tempo all'interno dell'italiano della Svizzera. E molti di questi significati sono influenzati dal contatto con altre lingue nazionali, come abbiamo detto tante volte, soprattutto il tedesco e il francese, oppure da evoluzioni autonome del parlato locale.
E quindi, in sostanza, sono una specie di specialità della casa.
Sì.
Esatto. E come tutte le specialità locali, funzionano benissimo sul posto. Basta ricordarsi che una volta passato il confine, potrebbero essere interpretate in modo diverso, appunto. Pensate a espressioni come non guarda fuori bene.
Sieht nicht gut aus.
Grazie, Sergio, che l'hai detto.
Aussehen vuol dire avere l'aspetto, no? Esatto. Però, tradotto letteralmente, guardare fuori, ma è avere l'aspetto. Quindi, non guarda fuori bene, non ha una bella cera, sarebbe l'espressione. Sì.
Oppure metter fuori le spese, anche in ambito aziendale, no? Ausschreiben,
anche qui significa semplicemente scrivere le spese, ma Ausschreiben non significa metter fuori, perché non c'è da mettere fuori.
Sì, stamattina io ho detto in trasmissione mettergli su gli autoadesivi sulla valigia, mettergli su, mi hanno rimproverato, ho detto anche no, mettergli su.
Incollare, sì. Incollare. Ecco, sono dei verbi fraseologici, nell'italiano standard e neostandard vengono utilizzati sempre di più, pensate a andare su invece di salire, tirare giù invece di abbassare, eccetera, eccetera. È un'evoluzione, per esempio l'inglese ha avuto questa evoluzione molto prima ed è una tendenza della lingua, il verbo fraseologico. Qui da noi a questa tendenza naturale delle lingue, anche dell'italiano, si aggiunge la vicinanza con le lingue, con le altre lingue nazionali, per cui abbiamo cose tipo metti fuori le spese, oppure non guarda fuori bene, eccetera, eccetera.
Sì. Ecco. Non guarda fuori bene, aiutatelo, insomma, vuol dire sottotesto. Sì.
Non ha una bella cera, no, non ha un bell'aspetto. No. E non guarda fuori bene è proprio un livello linguistico, diciamo, basso,
molto.
Quindi non lo userei se parliamo in una situazione formale.
No. No, senza... Attenzione, siamo arrivati alla matita rossa. Tram. Bella funky la matita rossa.
Ma guarda. Allora, prima di andare a dare un'occhiata a un paio di messaggi che ci sono arrivati, però Valentina ha un fenomeno meraviglioso che si chiama, ti faccio lo spoiler.
Ah, vai.
I diacritica. Urca patata.
Sono quei termini che piacciono.
Ecco, allora, cos'è la I diacritica? Sì.
Sono quelle I che si scrivono ma non si pronunciano.
Tipo? Facciamo degli esempi. Cioè,
esatto.
A cosa servono se non
sì,
si,
ecco,
si scrivono
sì,
non si pronunciano?
Prima spieghiamo cosa serve. Servono solo a modificare il suono delle consonanti precedenti, che sono o la C o la G, uh-huh, da un suono duro a dolce, nel senso che altrimenti sarebbe gutturale, no?
Quindi cioè invece di essere K diventano C, invece di essere G diventano G.
Quindi c'è questa I che però va scritta in alcune parole, che sono quelle che mettono più in difficoltà, però non si sente.
Sì.
Ora facciamo un po' di esempi, ma appunto.
Tra l'altro, la I diacritica avviene anche in presenza di lettere come la E, che normalmente produrrebbero già il suono dolce. Per esempio, cena non ha bisogno di una I per essere letta dolce. No? Quindi C-E-N-A, non scrivi ciena. Però naturalmente scrivi ciao se vuoi il suono morbido davanti alla A o la O. O anche alla U. Alla E e alla I normalmente il suono è morbido di suo, però
esatto,
è lì che subentra.
Ed è lì credo che abbiano difficoltà gli stranieri, perché
sì, esatto,
si chiedono come mai, a volte sì, a volte no.
Allora,
ecco le parole. Sufficiente, insufficiente. Ecco,
sì,
qui non lo pronunci, però sufficiente e insufficiente, che io la pronuncio poco la E aperta, però.
A Napoli dicono sufficiente, sufficiente e insufficiente.
La sottolineano.
La pronunciano, sì.
Stessa cosa, simile, efficiente.
Quindi, sì, efficiente,
qua,
che
ciente,
si scrive con la I, efficiente. Esatto. Efficiente.
Anche, scusate l'insulto, deficiente.
Anche chi le non
deficiente,
può deficiente.
Si scrive con la I,
Sì. A scienza, sì, scienza.
Volevo mettere anche
deficiente.
Allora, qui pensate al napoletano e non la sbagliate più.
Esatto. Ecco, una regola.
È una buona regola.
Ok.
Vado avanti con parole simili. Cosciente e incosciente, quindi cosciente e incosciente. E poi c'è la parola anche specie,
sì,
che viene spesso sbagliata perché si scrive specie, mm-hmm, ecco, e superficie,
sì,
stessa cosa, si potrebbe scrivere anche senza, perché proprio non...
Il suono non ha bisogno,
non
perché
ha bisogno.
In italiano verrebbe pronunciato comunque dolce. Attenzione, su specie c'è anche l'aspetto che ha un plurale,
esatto,
che non è i ni, è le specie, non
esatto,
è le specie.
È uno dei plurali che non cambia.
Esatto.
E poi ci sono quelle parole che ti mettono in crisi un po'.
Sì.
Tipo efficace.
Esatto, efficace è l'unico. Sì, infatti l'ho messa perché è l'unico che praticamente invece non ha la I. E il dubbio viene proprio perché viene da efficacia, che invece la I ce l'ha. Quindi uno potrebbe dire allora gliela lascio, invece no.
No.
Efficace non ce l'ha.
Allora potete immaginare che Valentina, invece di vivere una vita felice
normale,
come i giovani della sua età fanno, andando in giro eccetera eccetera, a rompere le vetrine, cosa fa? Passa tutto il tempo a cercare queste cose strane.
E a raccogliere le mail e i messaggi che arrivano in diretta allo 076 321 1113, ho dovuto pensarci, oppure via mail, perché abbiamo anche una casella di posta elettronica, lingua nostra tutto attaccato @rsi.ch,
che è stata utilizzata ed è il
sì,
motivo per cui appunto
sì,
adesso abbiamo un paio di mail e un paio di messaggi,
okay,
di cui ci vogliamo occupare.
Ora leggo velocemente cosa ci ha scritto Gianni qualche giorno fa, adesso li rispondiamo, ci saluta, ci ringrazia e in più dice: ho sentito più volte citare all'RSI, è stata raggiunta la vetta del Passo del San Gottardo, la vetta del Lucomagno o altri esempi. Il mio passato di escursionista, in parte alpinista, mi fa sorridere in quanto vedo nel mio immaginario, forse anche un po' esagerato, una vera vetta piramidale, non una modesta spianata d'asfalto come solitamente si presenta un passo alpino carrozzabile. E quindi ecco, nutre dei dubbi su questo uso e lo rende un po' perplesso.
Ma fa assolutamente bene a nutrirli, a essere perplesso, perché per definizione il passo è il posto tra due vette dove si può passare, e quindi è un po' più basso, si chiama anche sella in ambito naturale. La vetta è il culmine, quindi ha tendenza... Pensate questo, la vetta è aguzza.
Ha una punta,
per definizione, quindi è il culmine di una montagna.
Se fai la vetta del San Gottardo vuol dire che sei andato su come un escursionista e poi
a un certo punto sei in bilico lì, rischi anche di infilarti
una gamba,
e poi cadi dall'altra
parte.
Se fai il passo del San Gottardo non è la vetta del San Gottardo,
tutto chiaro, abbastanza.
Quindi Gianni ha ragione,
Gianni ha completamente ragione.
Nicla, cosa ha scritto Nicla?
Osservazione Nicla, anche lei ci saluta e chiede: Dove vanno tutti i cuochi? Nel senso che lei segue alcune trasmissioni di cucina e sente sempre espressioni: vado a mettere il sale, vado a mettere nella pentola, e si chiede: è giusto parlare così? Non sarebbe meglio dire metto il sale, metto in pentola?
Sì. E qui forse sì, c'è anche un po' un linguaggio, diciamo, tecnico, perché sta dicendo al regista: guarda che vado a mettere il sale, e quindi devi spostare l'inquadratura. Però lo si usa anche un
po'. Sì, poi in realtà è diventato un po' un vezzo. Ora andiamo a mantecare, no? Queste cose qui, ma non, è veramente una cosa che si può evitare.
Sì.
Annunciamo quello che facciamo senza questo andiamo, che non vai da nessuna
non
parte.
Serve.
È un po' lo stesso vezzo per cui molti colleghi dicono: e ora spostiamoci in Madagascar per la prossima notizia. No, tu sei sempre a Comano, seduto qui al tavolo, e non ti sposti da nessuna parte. È un uso metaforico della lingua che diventa un po' lezioso e anche un po' stucchevole.
Sì.
Sì, ma è un po' come coloro che dicono in quel di, invece che dire a Bellinzona, in quel di Bellinzona.
In quel di
Bellinzona, sarebbe il contado della città,
esatto.
Non sarebbe la città. Oppure presso il LAC, che vuol dire lì vicino, non vuol dire dentro il LAC. I concerti al LAC si fanno dentro il LAC e non lì davanti.
Lì davanti al LAC.
Dite al LAC, nel LAC, eccetera, eccetera. Però
sì,
sono quelle cose che si dicono perché sembra che uno parla meglio,
sì,
sembra che uno parli meglio, mi scuso per il corso.
Forse velocemente qualche messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp.
Diceli, Danny,
Manuela
diceli.
Dice: per me derivano tutte dal dialetto, perché una volta parlavamo tutti solo dialetto e l'italiano come lingua lasciava a desiderare. Grazie, si impara parecchio, bella trasmissione.
Può darsi che in italiano derivino dal dialetto, ma bisogna vedere dove sono arrivate quelle particolari espressioni nel dialetto, che non è necessariamente detto che abbiano fatto il salto dal tedesco all'italiano,
sì,
ma probabilmente sono passati dal tedesco al dialetto e dal dialetto all'italiano.
Un altro estratto a sorte, Raffaella: grazie del telefono, l'ho sentito dire, inaccettabile. Grazie,
sì,
del telefono,
è
invece
vero,
che della telefonata.
Lì ci sono alcune cose che in Ticino diciamo che fanno accapponare la pelle a tutti coloro che hanno ancora un battito cardiaco. Uno è il telefono invece della telefonata: ti faccio un telefono. Oppure addirittura ho sentito: ti faccio un chiamino, o un chiamo o un chiamino, che vuol dire una piccola telefonata. Da non usare, se si può evitare fate bene, perché sennò Dante Alighieri muore due volte quando mi sente. Perché mi punti il dito?
Perché tu sei Sergio Savoia.
Tu sei Danny Rauseo.
E lei è Valentina Gerig.
Tutti e tre ci ritroviamo qui domani.
Domani,
grazie.
Mamma mia, sembriamo dei bambini.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.